goddamn boy, the one who searches and destroys. Buonasera a tutte e tutti, questa è Radiosonar.net. Se l'ascolto come ogni mercoledì di Search and Destroy Radio. E allora questa in realtà è una puntata che ascolterete in differita, la stiamo registrando qualche giorno prima, ma andrà in onda come al solito di mercoledì, quindi la state ascoltando oggi che è mercoledì. E noi in questa giornata siamo occupati in altre faccende, però insomma abbiamo registrato questa puntata qualche giorno fa. E ospite di questa puntata, una puntata che dovevamo fare mercoledì scorso, ospite di questa puntata David della Banda Bassotti. Ciao David.
Ciao Giulio.
E con lui parleremo di un libro che è uscito lo scorso novembre, credo, no? Quando l'avete... no, dicembre, scusa. Giustamente.
L'11 dicembre.
Il libro che si chiama Una vita intera, appunto da autore David Cacchione, è uscito per Air Nation Libri, il Red Star Press. Oggi dovevamo anche avere qui Cristiano, ma anche lui falciato, anzi noi figli falciati dall'influenza che gira, va bene. Comunque lo salutiamo e speriamo di averlo qui una delle prossime puntate. E allora eccoci qui appunto con David, ancora benvenuto nei nostri studi. E allora questo libro qui diciamo è il secondo che presentiamo qui, che parla di una vicenda che è quella della Banda Bassotti, che come abbiamo scritto in sede di presentazione nella puntata scorsa, che però non è andata, è una storia che attraversa 40 anni di vita. Non solo vostra, perché qui è narrata quella particolare vostra, ma anche insomma di, a me piace pensare di movimento, di tutto ciò che è stato il movimento antagonista a Roma, e poi voi avete spostato la vostra cosa anche in tutto il mondo, però soprattutto qui a Roma. E io parlando con mio fratello tempo fa, e ci stava anche Mimmo e Pasquale, e parlavamo di questo fatto che in tutte le manifestazioni in cui siamo stati, in tutte le occupazioni, in tutte le fasi di movimento, qualsiasi cosa, noi ci giravamo e c'è stava sempre qualcuno di voi, sempre, c'è sempre stato, sempre, tassativamente sempre. Questa cosa qui è un filo conduttore, perché poi alla fine la banda, come viene appunto raccontato in questo libro, non è soltanto una band, ma è proprio, come dici te anche in apertura, in prefazione, il prologo, è anche una comunità, insomma è diventata una comunità e si è trasformata in varie cose nel corso del tempo. Questa comunità, ecco, intanto spiegaci anche perché hai sentito il bisogno di raccontare la storia di questa comunità.
Ma in verità, più che il bisogno, ho avuto veramente la voglia di scrivere qualcosa di tutto quello che abbiamo fatto negli anni per lasciare qualcosa ai miei figli. Questa è stata un po' la cosa che mi ha veramente iniziato a far scrivere le prime pagine. Ho pensato ai figli miei, ho detto bisogna che io scrivo qualcosa di quello che ho fatto, perché se no questi ci vedono sempre andando in giro. Però poi che gli rimarrà fra 20 anni, quando noi saremo abbastanza vecchi rincoglioniti de non ricordarsi neanche bene le cose? E dato che ho visto che alcune storie, alcuni aneddoti, alcune cose già un po' me cominciavo a dimenticarmele, ho detto è arrivato il momento di scrivere. E così ho cominciato a scrivere il libro. Ci ho avuto una disgrazia fortuna, mi sono rotto 2 ossa del gomito e questa cosa mi ha lasciato abbastanza fermo al lavoro. E mi ha dato circa 2 mesi per scrivere di seguito tutte le mattine. E ho cominciato a scrivere, a raccontare un po'... Mi sono ricordato un po' le cose di dove eravamo stati, che avevamo fatto. Beh, e questo è quanto, diciamo. Inoltre ho voluto in tutte le maniere spiegare pure un po' quella che per noi è stata la parola amicizia, che se siamo ritrovati a conoscersi con alcune persone. Tu hai detto Mimmo, Pasquale, ci conosciamo dal 76, con Pasquale dal 68, credo esattamente, da 1968 ci siamo conosciuti nella parrocchia sotto casa, cosa ride perché né io né lui possiamo vedere i preti. E è quella che d'amicizia che piano piano è diventata veramente una comunità. I personaggi ricorrenti nel libro appaiono sulle pagine indistintamente dall'inizio, che parliamo veramente del 70, 73, 76, 77, alla fine che oggi. Molte delle persone sono proprio le stesse, sembra una cosa da ride, ma è reale, poi è una storia vera, per cui uno può anche confrontarla.
No, ma io che insomma ne ho vissuto, diciamo, una parte, perché sono un po' più piccolo di voi, però insomma vi ho conosciuto a metà degli anni 80, quando forse ancora non eravate nemmeno Banda Bassotti, fuori dal ghetto, e poi insomma ho conosciuto le varie altre forme, e voi siete sempre stati gli stessi. Io da quando mi ricordo ci stai te, Picchio, Pasquale, Sigaro, ovviamente, Scopa, eccetera eccetera, e effettivamente questa cosa è così, insomma, quindi si può dire assolutamente.
Questa tua visione cozza con una foto che ho visto l'altro giorno di Angelo e Fagiolo.
Ah, il Fagiolo.
E parlavo almeno di 40 chili fa e sì, anche almeno di 25 anni fa.
Anche la foto, la copertina Avanzo dei Cantieri è molto dura da accettare adesso
sì, ma la foto è dell'84.
Esatto,
anche se Avanzo dei Cantieri poi è uscito nel 94, 10 anni dopo la foto.
Sì, infatti. E questo libro, diciamo, appunto è un flusso continuo di ricordi, sembra, leggendolo sembra quasi di leggere un libro di Balestrini. Abbiamo già parlato altre volte, chiaramente non so se tu ti sei appunto approcciato a questo a questa opera con un'idea letteraria, no? Credo, insomma, già la tua faccia, però secondo
la
me
la mia opera letteraria era questa: alle 6:15 di mattina cominciavo a scrivere fino alle 10 di mattina circa, dopodiché per via di altre ragioni dovevo smettere per forza. Il giorno dopo continuavo, non mi sono approcciato a nulla.
Va bene, senti, allora intanto passiamo anche un po' di musica. Io volevo citare una frase che tu citi nel prologo, una frase del Picchio che a me è piaciuta molto, anche perché poi Palazzo d'Inverno è una delle canzoni che più mi piace, perché parla proprio di quegli anni lì in cui facevamo le manifestazioni, e la frase quando dice e le mani parlavano meglio di tante parole, è buio, le mani parlavano meglio di tante parole, che poi l'ha spiegata Pasquale il giorno della morte di Angelo, della commemorazione di Angelo, voleva dire quello che succedeva, diciamo, durante le manifestazioni, quando,
certo,
vabbè, insomma, quando succedevano le cose, insomma. E questa frase: i comunisti poche volte sono riusciti a unirsi, ma quando l'hanno fatto hanno assaltato il Palazzo d'Inverno. Era l'idea che avevamo anche noi quando facciamo le manifestazioni e quando facciamo i casini.
L'idea purtroppo ce l'hanno tutti, però questa unità non si vede mai.
Forse è anche giusto scrivere queste cose, perché magari poi, certo, ritorneranno più avanti. Allora, intanto, poi continuiamo con questo discorso. Intanto, appunto, passiamo alla musica con il primo pezzo, Il Palazzo d'Inverno della Banda Bassotti.
Palazzo d'Inverno, niente, senza fare rumore, e nel buio le mani parlavano meglio di tante parole. E ritornava ottobre col suo solito odore, dalle fabbriche esce l'esercito di chi vuole cambiare. Alzato al cielo si muove il P2, il cavaliere nero, presto, con le bombe nei vagoni più presto, ripulire le città, fare presto, riempire le prigioni, l'ondata ribelle si fermerà.
E invece siamo ancora qua, pronti a rompere i coglioni con i sciacalli come voi. Come si fa
a stare buoni?
C'è chi non c'ha più da mangiare e c'è chi fa l'indigestione, chi sta in cantiere a fatica e chi fa solo autogestione. Sempre là, coi culi sopra le poltrone, in faccia a tanta umanità, dietro le mani,
con il bastone.
La notte quanti sogni fai, sciale, montagne e macchinoni, la realtà ti porterà un calcio in mezzo.
E allora rieccoci qui in voce con David della banda Bassotti, autore di Una vita intera, il libro di cui stiamo parlando. E a me una cosa ha colpito di... è praticamente un trafiletto, è uno dei capitoli forse più piccoli del libro, però parla di Barboni, che secondo me è la canzone che sintetizza più di tutti la vostra, fra virgolette, poetica. È un brano scritto da te e interpretato in una maniera spettacolare dal sigaro e con una musica fantastica, cioè un brano che spacca proprio. E tu parli di questa canzone quando nel 2003 a Bilbao avete suonato, insomma, tipo alle 2 di notte, e Angelo ha cominciato a cantare Barboni, e dici: metà del pubblico inizia a cantare insieme a lui. Quel momento mi è rimasto impresso nella memoria. Essere in un altro paese e ascoltare migliaia di persone cantare un testo che è scritto è una cosa che non si può spiegare. Barboni poi non è affatto un testo semplice. Una volta, parlando con Angelo di Barboni, lui mi disse: oh, certo che scrivi delle cose bellissime, ma poi per metterle su una canzone mi fa diventare matto. Ma al di là di questo commento, insomma, pittoresco del sigaro, la cosa che a me ha impressionato, cioè che a me ha colpito, è questa cosa qui, che Barboni è diventato un pezzo che tutti quanti capiscono come una sintesi perfetta di quello che siete voi, cioè un messaggio che passa attraverso la musica, è una grande interpretazione di un personaggio che era Angelo, che è strepitoso, che è stato un grande. No, la domanda in realtà è quella, cioè il testo parla appunto di un barbone, c'è anche la parola fra virgolette, quella che non si può nominare ai giorni d'oggi, con Salvini che è diventato, insomma, il maître à penser di almeno metà Italia, diciamo, lo zingaro. E a me stupisce questa canzone perché voi con forza e anche con una certa rigidità di cui hanno sempre accusato, vi schierate sempre dalla parte del debole, dello sfruttato, del poveraccio, di quello che non ha risorse, eccetera, eccetera. A me questa cosa colpisce perché è un metodo che è esattamente il contrario del fascismo, è un metodo antifascista. E Barboni, ecco, sintetizza tutto quello che c'è, secondo me, nella banda Bassotti, la loro forza, la loro potenza e il fatto che la banda Bassotti non è soltanto un gruppo musicale, ma è qualcosa di più, un'idea. Vai.
Ma quando ho scritto Barboni volevo un po' sintetizzare il rifiuto di alcune persone di accettare questa società così com'è. Tutti quanti lo fanno nella loro forma e quello che noi chiamiamo poi quello che poi ho voluto chiamare Barboni è il personaggio che vive senza un tetto, senza legge, senza cibo, senza un lavoro, che vive, diciamo così, alla giornata e paga sulla pelle sua, perché non è che l'età media è alta o con queste scelte si muore spesso di freddo, di solitudine, di alcolismo. E spesso la società, quella che viene chiamata civile, passa e guarda. Mi ricordo sempre, prendevo l'autobus la mattina, un periodo abito a San Basilio, prendevo il 163 che passava là, no, quello prima, non mi ricordo che numero era, prima del 163. Praticamente mi ricordo che trovavo sempre il posto all'ultima fila, perché all'ultima fila si sedevano sempre dei rom, sinti, chiamati da tutti quanti zingari, e parlavano rumorosamente all'ultima fila, e spesso c'era posto vuoto perché vicino a loro non si sedeva nessuno, pure se l'autobus era pieno. Io quando salivo praticamente c'avevo sempre il mio posto al 90% delle mattine libero, mi mettevo là seduto, quelli tanto parlavano da affari loro, il resto della gente non si avvicinava perché c'erano quelli che sull'autobus erano molesti. E così piano piano uno vede come la società guarda le persone che non sono, diciamo, simili al concetto di vive normalmente. Cosa che, se passi la vita andando a controcorrente, sai che vuol dire. Quella è una scelta estrema, forse più di essere comunisti, oppure perché con quella scelta probabilmente si muore da soli per strada a stazione Termini o chissà dove.
Sì, infatti, ma appunto sottolineiamo questo fatto che è una scelta di vita estrema, ma anche stare dalla parte loro, no? Anche lo stesso, ecco, come hai raccontato te, mettersi seduti lì vicino a loro è simboleggiare che esiste una parte in cui stare. Noi non siamo, cioè, la lezione partigiana è ovvio che è sempre viva e deve durare, che non è che quando è finito il fascismo è finito tutto, deve continuare. Questa qui è una maniera, secondo me, lampante, bellissima di essere partigiani anche in questo periodo storico, dove purtroppo, ecco, insomma, c'è poco da dire, no? Insomma, Salvini, eccetera, eccetera. E
a me non mi piace parlare di queste persone, perché più spazio di quello che già hanno.
No, ma neanche a me, non anche a me, ma il problema non è Salvini, il problema, insomma, è quello che rappresenta, questa pancia, certo, di una certa Italia che purtroppo adesso va per la maggiore. E questo, appunto, avevo sottolineato anche la parola zingaro, perché nella canzone c'è la parola zingaro, quindi sì, sì, per quello l'avevo sottolineata. E appunto mi piace pensare, insomma, che la gente capisca tutte le latitudini e qualsiasi lingua parli, capisca il significato intrinseco di questa canzone. E vabbè, adesso allora ce l'ascoltiamo. Ascoltiamo anche un altro paio di pezzi, perché tu in fondo al libro hai messo una lista di dischi che
non so
porteresti.
Se te conosci, però.
Sì, qualcuno, qualcosa sì, qualcosa mi sono dovuto informare, qualcosa sì. Una lista di dischi e anche libri che porteresti nella famosa isola deserta. Abbiamo pescato un paio di pezzi italiani per questo blocco, oltre appunto Barboni dal live di Un altro giorno d'amore. E abbiamo preparato i Gang con Kowalski. Marino è, diciamo, il post, ha curato la postfazione di questo di questo
scritto il libro meglio del libro. Sì.
E Kowalski, che è appunto tratto dall'LP dei Gang, che si chiama Storie d'Italia, la canzone di apertura, è un brano fantastico. E poi Nabat, Un altro giorno di gloria, anche qui dal disco, appunto, Un altro giorno
perché
di gloria.
Perché Giulio, se non facciamo i Nabat.
No, i Nabat vanno fatti. Appunto. Va bene, allora ascoltiamo questi tre pezzi, poi torniamo in voce.
Questo pezzo è dedicato a Mario di Monte Mario Roma. Uno che ha vissuto tutta la vita lavorando, e dall'alto della sua cultura come libero pensatore ha scritto due libri, uno contro chi garrotava la gente in Spagna e un altro contro chi sparava agli operai che chiedevano il pane. La canzone del rifiuto, rifiuto del sistema.
Vedo gente che veste di moda ogni anno che viene una nuova neva e li vedo scansarsi sull'autobus quando sale un barbone o uno zingaro. Sarà l'invidia o lo schifo per se stessi.
Pensa al barbone.
Che non siete più liberi di non avere una casa con letto per dormire. Lavorate voi schiavi dei soldi che non sentite la puzza della schiavitù. Sapete i perché, ma chi è povero in canna non parla d'amore.
Di Bologna, tra Don Chisciotte e un principe vestito da Pierrot, c'era Cristo la tigre con Ninetto maglia a righe, lungo un binario morto aspettavano Totò. Alla Sen di Palermo, sulla strada per l'inferno, Caronte col suo taxi un giorno si fermò. Covaschi seppe, ride di sé, ancora non capite, lasciò da sola Alice con Caronte e se ne andò. È solo un sogno che non riesco a catturare, solo un sogno da decifrare, solo un sogno che non riesco a ricordare, solo un sogno o qualcosa in più.
stradelle un cavallo, Covaschi come un gallo, tirando le sue frecce, chiese Robin Hood. Quante sono le stanze che fanno la tua terra? La mia si chiama guerra, non ci tornerò più. Ai cancelli di Mirafiori, Covaschi re di cuori, prese picche e quadri da Leni e Robespierre. Quando il tempo era un ostaggio, puntò il suo miraggio, vinse il primo maggio e il sindacato non firmò. È solo un sogno che non riesco a catturare, è solo un sogno da decifrare, è solo un sogno che non riesco a ricordare, è solo un sogno o qualcosa in più.
Ehi, hey, hey. Allora, sì, ok. Allora, ritorniamo in voce. Pensavo di aver scambiato il microfono. Torniamo in voce qui da Radio Sonora.net. Questa è Search and Destroy Radio. Stiamo parlando di Una vita intera, il libro di David Cacchione. Parlavamo prima del blocco appena ascoltato, parlavamo di memoria. Perché è importante coltivare la memoria, David? Oltre che tu hai spiegato, insomma, il motivo principale di questo tuo libro, lasciare qualche cosa ai miei figli, però è qualche cosa che invece alla fine sta parlando a tantissima gente, dato anche, come dicevi fuori onda, il riscontro che stai avendo, no?
Ma fondamentalmente l'idea era quella di stampare due copie. Dico sempre questa cosa, tutti si mettono a ridere. Io lo fa un libro e stampare due copie ai miei figli. Poi ogni volta che chiedevo a qualcuno, oh senti, ma quel giorno 84, stavamo lì, tutti mi guardano allibiti, scusa, ma stavamo così e così, dice, ma a che ti serve? Dico, no, sto scrivendo un libro per mi figlio. Vabbè, se fai due copie digitali, fammi una copia pure a me. Così facendo, parlando, alla fine era diventata una cosa quasi da ride. Tutti mi chiedevano una copia e Cristiano mi ha detto, senti, da, stampa sto libro, cioè sembri un matto.
Sì, sì, mi ricordo che la stessa conversazione è avvenuta con me quando mi hai chiesto del Tullio Levi Civita.
Levi Civita, sì. Sì, sì, e alla fine la memoria, secondo me, è una delle poche forze che non dobbiamo perdere mai, perché le generazioni precedenti a noi hanno combattuto sui monti, hanno vinto i nazisti, i fascisti, e se stiamo in questo momento parlando a una radio, che sia così, web o come sia, o stampiamo libri o facciamo dischi, è perché la società un po' migliore dopo quelle date c'è diventata, e non c'è diventata grazie a parlare, c'è diventata perché qualcuno ha fatto quello che doveva fare quel periodo storico italiano. La memoria va coltivata perché bisogna non scordarsi, bisogna non dimenticare, è proibito dimenticare, perché quello che hanno fatto i fascisti, i nazisti a Roma o in altre città europee, i russi, dovunque sono stati, hanno solo fatto disastri e non ce lo dobbiamo dimenticare. Non è possibile un paragone fascismo-comunismo, perché è veramente una cosa da malati mentali, non c'è niente che possa essere paragonato. E spero che questo libro possa essere un granello di sabbia per la memoria. Questo alla fine ho capito pure io, perché tutti mi dicono, tutti quelli che lo leggono poi mi chiamano, mi mandano un messaggio, oh, ammazza, hai scritto un libro, comunque grazie, io rimango un po' allibito, pensavo fino all'ultima settimana, diceva Cristian, ma famo solo due copie.
E invece sono diventate parecchie copie, speriamo anche nella ristampa, visto insomma che adesso andrai a presentarlo anche un po' in giro per l'Italia, no? Prossime tappe Bologna e Milano, quanto ho letto.
Sì, vado a Bologna con Cristiano l'8 febbraio e poi all'anniversario dei Tax il 14 marzo a Milano.
Ok, questa cosa che hai parlato appunto di fascismo e comunismo è interessante, perché appunto il fascismo adesso si scambia per una specie di ideologia, ma non è un'ideologia, è un metodo.
È un crimine.
A parte che è un crimine, ma è un metodo criminoso, e a cui va contrapposto un metodo contrario, che è appunto quello anche della memoria, cioè ricordarsi sempre da che parte stare in ogni caso, mentre il comunismo alla fine è un ideale, il fascismo è un metodo e va combattuto con un metodo opposto, è quello che fate voi. E quello che hai fatto te soprattutto, perché comunque nel tuo prologo di questo libro parli di fare le cose, no? Cioè, hai detto, io sono un muratore quando comincia una casa poi la finisce, e questa cosa qui è, cioè, non la lascia a metà, non costruisce solo i pilastri, la fa tutta quanta, e tu l'hai fatto con determinazione, come appunto parli, cioè è stato il tuo primo motore, la determinazione, ma è quello che hai fatto effettivamente, no? Cioè, hai portato a compimento un qualche cosa che sta comunque continuando ad andare avanti.
Personalmente non ho scritto che sono un muratore, se no i miei amici mi menano in quanto sono famoso per rompere quasi tutto quello che mi capita fra le mani. Però una cosa è certa, insieme ai miei compagni siamo riusciti a fare un sacco di cose, ci siamo riusciti perché siamo stati determinati, e alla fine dico pure questo nel prologo, che sia un esempio per tutti quanti, perché se la determinazione è fondamentale, se uno può fare una cosa e si impegna, prima o poi ci riesce. Non è che abbiamo fatto chissà quali grandi cose, però neanche dovevamo andare al Festival di Sanremo, volevamo no, solo certo. Essere antifascisti.
Ci siete riusciti benissimo. Allora, a proposito dei Festival di Sanremo, torniamo un po' alla musica, abbiamo preparato un altro blocco, sempre dai dischi dell'Isola Deserta di David.
Abbiamo insomma, li conoscevi poi?
Sì, poi qualcuno sì, mi sono formato nell'ultima mezz'ora. E abbiamo preparato gli U con The Real Me da Quadrofinia, poi magari se vuoi dire anche due parole per quanto riguarda insomma queste scelte. Abbiamo preparato un brano dei Specials, Doesn't Make It All Right, dal primo disco, un brano che ho scelto perché i Cortatu fanno una cover di questo brano qua. Sì, sì, appunto, però parlavo dei Cortatu perché i Cortatu sono protagonisti di uno dei vostri brani più famosi, che è Sveglia, sono citati esplicitamente dentro Sveglia, e poi ovviamente i Clash con Rebel Wolves da Sandinista. Ci vuoi parlare di questi tre dischi brevemente, così?
Vabbè parlare sì, dei Clash è quasi
sì, vabbè, un gol
è quasi
a porta
impensabile,
vuole.
Però diciamo che da sempre tutti ci chiedono, ci hanno sempre chiesto alle interviste, ma i gruppi che vanno ispirato così, che poi musicalmente Angelo è quello che ha fatto il 99% delle musiche. Noi abbiamo sempre detto la stessa cosa, Special e Clash, e da sto circolo poi alla fine non siamo mai usciti. Certo, la banda sonoricamente parlando c'ha una sua musicalità, cioè tu adesso suona un pezzo della banda e dici questa è la banda Bassotti, non è che pensi all'imitazione di un altro gruppo inglese o di dove sia, però insomma si vede che siamo figli di quelle sonorità. Politicamente parlando ci sarebbe da aprire un altro capitolo, però come musica sicuramente Clash e Special soprattutto.
Va bene, invece gli U l'hai scelto perché Quattro Figlia.
No, io l'ho scelto perché sono uno dei miei gruppi preferiti.
No, perché proprio Quattro Figlia tra i tanti?
Vabbè, penso per me vabbè, è sì, l'opera migliore, poi ognuno c'ha i suoi gusti.
No, certo. Va bene. Allora, passiamo a questo blocco, gli U con The Real Me.
Perché nell'isola deserta ci andrei da solo. Non mi porterei i miei amici, sennò sarei costretto anche a avere una visione più ampia.
No, allora va bene, ok. La risposta a questa qui è giusta, vai. Allora...
say
Allora, rieccoci in voce qui da radiosonar.net per l'ultima parte di questa chiacchierata con David. Abbiamo presentato Una vita intera, questo libro che ha appena scritto. Sicuramente uscirà un supplemento, vero? Già ne stai parlando.
Delle appendici,
sì, perché non hai proprio raccontato.
Stefanino, vabbè, uno del nostro giro, ha detto devo scrivere le appendici.
Lui le scrive?
No, io devo scrivere
le appendici. Tu devi scrivere le appendici. Senti, abbiamo parlato in questo libro di due dei tuoi tre familiari più vicini, no? Cioè i tuoi figli. Hai scritto questo libro per i tuoi figli. Vogliamo spendere anche due parole per Valentina, che diciamo che
potrebbe stare a sentire.
No, adesso ancora no, ancora no. Però non farsi parlare dietro poi quando sarà. Né te né io. Valentina, qui parli quando tu parti, no? Vai in giro e gli dice sempre tutto a posto. Ma lei ci crede alla fine?
Beh, Valentina, diciamo, prima di quel momento mi vede per mesi, settimane con valigia dentro casa, con giocattoli, medicine, tutte cose che poi portiamo all'orfanato fin Donbass o all'ospedale. E lei vede per settimane, mesi, queste valigie che girano, si riempiono di roba, arriva altra roba, scatoloni, e dice: mamma mia, dentro... Poi casa nostra è piccola. Per cui diciamo che mi dà il supporto totale al 100%, se no non sarebbe possibile neanche fare uno di questi viaggi che facciamo ormai da tanti anni. Con Valentina sto da 10 anni, mi ha sposato, che mi conosceva, e è una compagna che sta al mio fianco.
Sì, diciamo che, come dici qua giustamente, no? Rendi merito, insomma, la sua cosa, se non ci fosse al suo ruolo, se non ci fosse lei, niente sarebbe quasi possibile, no?
E... è verità.
Vabbè, è verità. Allora dai, allora salutiamo anche Valentina, se ci sta ascoltando, e ti ringraziamo, David, ti aspettiamo qui quando vorrai, tanto sta qua vicino, cioè pure vieni a portare una birra ogni tanto, no? Non è che...
Ma io non regalo mai alcolici e sigarette.
Vabbè, te li compri per te se la beviamo noi, dai, va bene così.
Grazie a voi, buonasera.
Allora, chiudiamo con l'ultimo blocco, DOA con Fuck You. Ho scelto questo brano perché credo sia più, uno dei più rappresentativi di questo disco, di cui appunto anche parli.
Del cantante, poi, dal nome simbolico.
Sì, esatto. E poi Cortato con La Linea del Frente, l'avete ospitato Firmin un paio di un mese e mezzo fa, e ha cantato anche questo pezzo. Salutiamo anche Firmin, e un pensiero anche per Inigo, oltre che per il sigaro. E poi chiudiamo con Cockney Regis con I'm Not a Fool. Ciao David, a presto.
Un pezzo dei Cockney,
e ricordiamo, sì, David Cacchione, La Vita Intera, Nation Libri, lo trovate un po' dappertutto, dai, nelle librerie. Allora, buona serata a tutti e a tutti, ci sentiamo con la prossima puntata di Search and Destroy Radio. Un saluto da Giuppe Laraldo e a risentirci qui su radiosonar.net. Fuck you!
gente que se note que estás presente. Es el rock de la línea del frente, que se note que estás presente. Es el rock de la línea del frente, que se note que estás presente. Es el rock de la línea del frente, que se note que estás presente. Y ahora me estoy convirtiendo en una cuchilla andante. Es el rock de la línea de frente, que se note que estás presente. Es el rock de la línea de frente, que se note que estás presente. Es el rock de la línea de frente, que se note que estás presente. We'll be right back.